Buonasera, buon martedì. Come state? Come procede la vostra settimana? Allora, vi dico, per me è stata oggi una di quelle giornate, no, non tanto di casini e fastidi, quanto più di insofferenza. A me, più io invecchio, più questo tempo ha su di me un effetto proprio devastante. Quando è non tanto uggioso, perché c'è anche, se vogliamo, una poesia, no? Nel tempo, quello della pioggia, eccetera. Però mi sta sulle palle, ecco. Quindi poi mi sento poco produttiva, tergiverso, procrastino, eccetera, eccetera. E quindi mi trascino di qua e di là in giro per la casa, cercando di lavorare, mettere a posto, sistemare le cose, la to-do list, però non mi sento soddisfatta. Quindi meno male che a un certo punto, tac, 17:30 suona, squilla il reminder, dobbiamo andare in radio e via che si vola. E almeno poi riesco in queste 2 ore insieme a stare focused, concentrata e non farmi prendere, no, dalle paranoie. Voi invece come state? Tutto bene? Dunque, vi stavo dando il numero di telefono della radio con lo zero davanti, come negli anni 90, che non esiste più. Ma il numero per la messaggeria è il 333-964-9949. Vi ricordate? C'eravate? Perché se non c'eravate siete molto giovani e quindi beati voi. Ma dovete sapere che, cronologicamente parlando, prima c'erano i numeri fissi e addirittura non avevano il prefisso delle città davanti. Ok? Vi posso pure dare quello di casa mia, delle elementari, perché non esiste più, era 58 24 35. Se volete, giocateveli all'otto, ve l'ho appena regalato. E poi è diventato 0521. No, prima è diventato 961774 e poi è stato 0521 961774. Credo che non sia di nessuno. Oddio, ma mi sorge il dubbio. Comunque, tutta la zona di quella città aveva cambiato completamente, perché da 58, 24, 35. Perché siamo andati a finire a parlare di questo? Non lo so, non lo so. Fatto sta che poi sono nati i cellulari. E i cellulari prima avevano lo zero anche loro, perché era 0347, per esempio, se avevi Omnitel, non Vodafone, Omnitel. Poi 3467 se era comunque Omnitel, e poi Omnitel è diventata Vodafone. Ed eccoci qui, 333-964-9949, e io non riesco a togliermi questa canzone dalla testa. Che il quoziente epicità di questa canzone è molto alto, perché il primo giro dici, poi quando entri, io da ieri che non riesco a fare un pensiero di senso compiuto se non, se, senza essere interrotta da una tortura. C'è Andrea che non mi sopporta più, perché poi sparo a caso mentre siamo lì. È più forte di me, è un condizionamento mentale, non è volontario. Però poi quando te l'ascolti hai questa sorta di sublimazione, per cui sei anche tu dentro il video con, no, la sabbia nel vento che ti scompiglia i capelli e poi spingi su questo, boh, non mi ricordo adesso. So se avete presente la performance all'Eurovision. Bentornat, siamo, scusate, io mi sono fatta prendere dalla canzone. Apriamo così la rassegna stanca, perché la vita è difficile e la rassegna è stanca. Una di noi è Francesca Fagnani. In centri di televisione c'è poco coraggio, i dirigenti dovrebbero premiare più il merito che le parrocchie. Lei è una di noi perché è una umana dotata di cani e credo non di figli. Potrei sbagliarmi, forse Luca lo sa, ed è in copertina su Vanity Fair, almeno online, con i suoi bellissimi, oddio, King Spaniard, King Charles si chiamano, sì, credo, i canetti. Poi Vanessa incontrata quella foto con l'ex Rossano Laurini. Gossip. Valentina Ferragni ricorda di quando 2 anni fa ha scoperto di avere un tumore. Allora, scusate adesso perché la rassegna stanca, non dovrei approfondire le notizie. Allora, la prevenzione è importante, quindi sì, bello il messaggio, però anche sto privilegio, cioè, che voglio dire, questi qua, lei, Fedez e compagnia cantante, hanno a disposizione, no? Cioè, si fanno dei check-up ogni 6 minuti e si trovano il micro, no? Non è vero, scusate, ho sbagliato, brava lei, è giusto così. Festival di Cannes, tutti i look casual delle star nel tempo libero. Rosario Fiorello compie 63 anni, ecco gli auguri a sorpresa della figlia Angelica. Oh, che chissà, sarà una nepo baby? Ma io dico di sì. Festival di Cannes, vabbè, c'è anche una Julia Roberts splendida. Vivere non è un gioco da ragazzi, la nuova fiction di Rai 1 sfrutta l'effetto mare fuori. Hanno capito che i teenagers sono importanti e quindi li vogliono giustamente, no, vogliono targettizzare questa demografica, why not? Jennifer Lopez e Ben Affleck, litigio in strada, è davvero crisi? Ma adesso litigio in strada, ordinaria amministrazione. Si parla di celiachia, 5 aspetti cruciali su cui fare luce e ancora pene di morte, Amnesty International, oltre 880 esecuzioni nel 2022, perché sai, noi abbiamo, no, la lente di ingrandimento sui paesi che conosciamo o insomma simili al nostro, ma ce ne sono tanti in cui invece è ancora una realtà. Affitti scandalo, altro che tendini, il governo ipotizza il ritorno della leva militare. What? Scusate, mi sono un attimo assentata. 5 minuti, siamo tornati agli anni 30. What the fuck? Utile o anacronistico? Anacronistico, direi. Sì, sì, mi sento di... William e Kate sfrattano il principe Andrea, ma lui non ci sta. Chi sostituirà Fabio Fazio su Rai 3? Lui e tutti gli altri conduttori e conduttrici che con il nuovo governo hanno visto in una Rai che doveva essere, no, super partes, cioè non essere più così politicizzata, e invece bene bene, non fatemi dire altro. Chiudo qui la rassegna stanca, ma non preoccupatevi perché oggi poi avremo la nostra Eli, faremo delle chiacchiere, ci racconterà delle novità, ma qualcuna di queste notizie sicuramente la approfondiremo insieme. C'è la pubblicità, rimanete lì con noi. Man, great, so they gotta be great. Scusate, questa peanut butter di Easy Life che mi era sfuggita come primo throwback oggi di appunto del 2020. E nel frattempo guardate che fortunelli che siete, e nel frattempo è arrivata Leli, ha fatto in tempo ad arrivare, ritornare, cioè rendersi conto di aver dimenticato le cuffie, tornare in macchina, prenderle e comunque essere in tempo per andare in onda precisa. Benvenuta.
Grazie. Abbiamo anche parlato del mio taglio di capelli, sì, nuovo, cioè sei riuscita a fare tutto.
È riuscita a fare tutto, Leli, e tra l'altro non ha né il fiatone, quindi sei anche in formissima, compostissima, già pronta postazione e via che si vola.
Voliamo altissimo.
Voliamo
oggi.
Altissimo oggi. Allora, da una parte vorrei chiederti se devo preoccuparmi, perché solitamente sai, noi donne quando ci tagliamo la frangia da sole è un po' un segnale, un po' un segnale che stiamo perdendo la brocca ufficialmente.
Sì, anche perché quando le tagli col trinciapollo vanno su e giù le frange, ma
non lo, a te è venuta bene, quindi non è quello il punto.
Anni di pasticci coi capelli, okay, di infatti, patolamenti vari,
hai una certa
esperienza,
esatto. Però così, proprio per sorellanza, sento di dover dire, è tutto ok?
Tutto a posto.
Ok, allora è stato solo così, proprio perché t'andava.
Non mi piaceva più quel ciuffaccio che c'avevo, mi rendeva vecchia.
Ok,
la frangetta, okay, mi rende un po' più giovane.
Più sbarazzina.
Sì. Poi ho messo questa camicia che l'estate scorsa riempivo e tiravo, okay, e è tutta largona.
Ok, quindi oggi è un giorno di riscoperta, sì, di rinascita, anche se... E tra l'altro sarei contenta, c'è un tempo de merda.
Molto. Se io fossi uno dei quattro cavalieri dell'apocalisse, sì, sarei quello delle catastrofi naturali.
Sì, 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 uccellaccia del, sì, malaugurio, che quando arriva la bella stagione Leli è lì dalla finestra di casa sua che augura a tutti la pioggia, l'umidità, il grigio.
Grande d'estate che sembra di navigare sul Mekong qua a Parma. Sì. Ma non so se a volte è Vietnam, a volte Cambogia, a seconda
della
mattina.
Esatto,
sì,
esatto.
Però stanotte ho dormito coi velux aperti, cioè con la tapparella del Velux aperta.
Per avere l'arietta... No, aspetta.
No, il vetro era chiuso perché pioveva, però per sentire l'effetto delle gocce perché io dormo
nel sottotetto. Quello è bello,
facevo un po' l'effetto camper in campeggio quando piove. Mi piaceva molto.
Brava, quindi hai dormito anche bene ieri notte. Sì. Bene, sono
poco, come sempre, sempre difetto, ma bene, dai.
Poco, ma bene, del resto, com'è che dice quel meme? Va bene lo stesso! Bisogna accontentarsi. Sì, bisogna accontentarsi della vita. Dunque, ci ascoltiamo Sophie and the Giants, poi torniamo con Leli Morini, che appunto a cui abbiamo dato il benvenuto, i libri spettinati e...
Oggi ce l'abbiamo.
Ok. Sophie and the Giants, la classica musica dance che piace a Leli, quella unz unz.
Ballavo anche un pochino.
Infatti sì, ma guarda che in realtà da quando appunto vieni qua ti sei anche un po'...
smollata.
Ammorbidita, sì. Senti, ma così una curiosità, perché stavo cercando di ricordarmi, appunto parlando di dance, quando è stata l'ultima volta che io sono andata a ballare e onestamente non me lo ricordo. Tu te lo ricordi?
Devo esserci andata 3-4 volte che avevo 16 anni.
No, allora, ok che non sei andata a ballare, però nei tuoi anni sei andata a ballare.
Io
balla-
andavo ai concerti.
Esatto, andavi, quell'equivalente per voi metallari.
Andare ai concerti nei locali a sentire gruppi più o meno famosi.
Che poi ballavi un po', per forza.
Sì, insomma, comunque stavi lì.
Esatto, quando è stata l'ultima volta? Io non me lo ricordo. Onestamente.
Allora, di andare in un locale o muoversi per sentire dei gruppi ci sono andata anche fino al 2019.
Ok.
L'ultimo sono stati gli Skid Row qui a Parma.
Ok.
E basta, un po' per il lockdown, un po' perché adesso ho la gestione del bambino, cioè sì, senso, faccio più fatica a muovermi. Ma un po' mi è passata anche la voglia.
Capito.
No, io stavo dire che un po' l'età conta.
Fisci, dunque io stavo pensando che sì, ok, vabbè, dura Covid, non parliamo neanche, ovviamente tutto chiuso, ok. Però secondo me anche prima, a meno che io non sia andata a suonare, che proprio io sia uscita per dire ok, andiamo, vado a ballare.
Solo per il gusto di uscire, no, assolutamente.
Non me lo ricordo, raga.
Infatti anche ultimamente i concerti li facevo, ma... 1/2 l'anno, quelli piccoli, dico, sì, da locale, opportunamente selezionati.
Brava.
Perché comunque c'era lo sbatti di gestire il bambino, con chi me lo tiene, vestirti, uscire, sapere di incontrare gente che conosci, e quindi non ti vuoi poi far vedere in una certa mise.
Certo.
Mi faccio un sacco di problemi, adesso non me ne frega niente, però
bellissimo,
sai,
più passa il tempo più me ne frega sega di poi come sei esco di
andare,
casa.
Sì, poi quando sei abituata ad andare a letto alle 10 di sera,
sì, fai fatica,
fai fatica, cioè è brutto. Allora adesso c'è Bruce Springsteen in Italia, arriva, comincia giovedì a Ferrara, non so come saranno messi con l'allerta meteo.
Ah,
e un po'
so.
Vedi che sono un cavaliere dell'apocalisse, perché io volevo prendere i biglietti, non li ho presi e mo se lo cuccano gli altri. E mi hanno offerto 2 biglietti per il Circo Massimo.
Ok.
E io ho detto di no, ci ho pensato un attimo, ho detto di no, nonostante sai il mio grandissimo amore,
certo,
per il boss,
certo.
Perché comunque c'era lo sbatti di andare a Roma, dormire là, spostarsi, stare in piedi, perché il Circo Massimo siamo tutti in piedi, e ho detto sai a me
no.
Ed è una cosa che già 3 anni fa non avrei fatto, cioè per il boss io mi sposterei.
Ah, ecco, tu sei, io è da te, io allora, i concerti io li ho aboliti forse quando avevo 17 anni. Questa storia forse l'ho già raccontata, ma ho avuto un attacco di panico assurdo nel mezzo di un MTV Day a Bologna, al Parco Nord. Quindi quelli grossi, sì, gli ho proprio detto non fa per me, raga, arrivederci. Quelli piccoli, come dici tu, se perché a me a volte piacciono artisti che sono abbastanza famosi da arrivare fino in Italia, se sono stranieri, sì, ma da non da
sempre
riempire,
un po' di nicchia.
Esatto, non da riempire. E quindi qualcosa l'ho fatto, però devo dire che sì, è difficile trovarmi fuori di casa dopo le 10:30 di sera.
Ma a me piace da Dio andare ai concerti, però adesso come adesso...
è un po' faticoso.
Sì.
Sì. Bene, non so perché mi è venuta questa curiosità pensando a Sophie and the Giants, che comunque appunto sì, musica dance, serate. E poi pensavo a Luca, il nostro Luca, sì, che si è sparato venerdì e sabato Elodie e Paola e Chiara, cioè a me dovrebbero, non so, ricoverare con una flebo.
Ma guarda la mia eleganza nel non commentare niente. Ciao Luca, ci siamo sentiti ieri sera.
No,
ciao.
Io invece amo, cioè Elodie per esempio, preferisco vederla da casa, ecco, mettiamola così.
Sì, ma scusa, tra l'altro una volta io mi chiedevo il termine vado a ballare. Che non l'ho mai capito neanche quando avevo
sedici. Proprio vado a ballare.
Cioè vado là e mi muovo come un imbecille su una pista in mezzo ai corpi sudati degli altri facendomi rimbambire.
Precisamente.
È una cosa che io non capivo neanche da giovane, quindi non so se ero già un po' suora e un po' reazionaria già da giovane.
Non so, credo che abbia un che di rituale quasi tipo
tribale.
No, ma tu ridi, ma credo che sia... È vero, credo che sia la versione moderna di una sorta di rito anche pagano di un po'...
Che può essere come andare ai concerti metal a cui vado io.
Esatto, che può essere come andare allo stadio a fare... Cioè,
sì,
nel senso
sì,
che
sì.
Siamo comunque in un certo senso animali e quindi a un certo momento...
È quel primitivismo,
esatto,
che ci viene fuori dall'amigdala,
brava,
quelle cose lì,
bravissimo,
dal nostro cervello rettile.
Che ha tutta la sua ritualità, perché
sì,
nel caso dei maschi hanno una loro idea, nel caso delle femmine ce n'è un'altra, però poi è tutto, secondo me, atto alla riproduzione.
Beh, tutto porta lì, la natura porta tutta lì.
Porta sempre lì, è Schopenhauer, capito?
Tranne me che sono Suor Maria Claretta.
Noi, che io e te che tu
siamo
ti
un
sei
po'
già
Maria
riprodotta,
Pia.
Io non ho nessun interesse a riprodurmi, cosa andiamo
abbiamo
a...
già dato.
Abbiamo già dato.
Cioè, abbiamo già dato, ognuno per i fatti suoi, basta.
Esatto.
Basta, finita.
Dunque, adesso mando 2 minuti di pubblicità, ma vuoi stuzzicarci con cosa ci hai portato oggi?
Un libro doloroso ma necessario.
Aiuto.
Appena uscito, a proposito di concerti.
Vacca miseria, ok.
E sono... dico solo 13 novembre 2015.
Era quasi che l'abbiamo fatto apposta.
Sì, infatti mi veniva da ridere perché dicevo che gancio
io,
pazzesco.
Io la domanda te l'ho fatta totalmente a caso e invece poi pensate un po' la connessione astrale.
Un gancio pazzesco, ma ormai noi ci parliamo...
Senza parlarci?
Sì.
Assurdo, quando ho googlato la data ho detto ma è quella giusta?
Ma da boh, come dicevano le parole, ma da boh. Tra l'altro Luca Semeraro,
sì,
ha indovinato, mi ha scritto, mi ha detto il tal libro, la data è di quell'evento. E ho detto sì.
Ebbene sì.
Ho detto leggilo perché è un libro che fa malissimo.
Infatti...
Allora, sì, bisogna essere un po'... scevri da pregiudizio,
sì,
per leggerlo e capire anche l'orrore, ma mantenere sempre un distacco.
No, stavo più che altro, scusami, stavo pensando al momento... No, ma che? Stavo pensando al momento di vita in cui leggerlo, cioè se sei già preso male non è...
Allora,
non è, diciamo che
me...
libro è, perché... Se...
Allora, il libro è di Emmanuel Carrère, che non ha bisogno di presentazioni, si chiama V13, che vuol dire venerdì 13.
Sì.
E si riferisce al 13 novembre 2015, quando c'è stata quella serie di attentati a Parigi, tra cui il Bataclan, i tavolini fuori dei bistrot francesi e lo Stade de France.
Oui.
E niente, io mi ero molto presa per questa storia all'epoca, perché comunque gli Eagles of Death Metal, che suonavano all'epoca, mi piacevano molto e io mi immaginavo sti poveri ragazzi, erano più di 1000 in quella sala concerti, che si sono trovati in un momento di estrema gioia, come può esserlo per me,
certo,
che è una delle cose che mi piace più fare, andare ai concerti in cui sei connesso con tutte queste persone, anche se io odio sempre le persone, ma tranne che ai concerti... E tranne se ho uno più alto di,
sì,
me davanti, che a un certo punto si sono visti nell'inferno.
Sì,
perché,
sì,
quello è stato.
Sì, perché allora, innanzitutto io, non ricordavo che fosse passato, cioè nella mia testa è strano perché sono passati 7 anni, appunto, ma potevano essere 20 come 2.
Sì.
È talmente una di quelle cose che si cristallizzano, no, nella storia,
sì,
che poi possono essere attuali come no, come di tanto tempo fa. E mi ricordo che, la verità, quando ho scoperto cosa stava succedendo, ho fatto, sai, tipo come bambini, sono coperta gli occhi, le orecchie, ho detto,
sì,
la 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 la, perché adesso io magari non sono una che frequenta tanto i concerti, ma all'epoca poi pure lavoravo a maggior ragione nell'ambito dell'organizzazione di eventi. Sì. Quindi i locali, il backstage, le situazioni, la gente, era una cosa con cui insomma avevo a che fare spesso e volentieri, e la notizia era stata troppo...
Beh, sai, era una cosa talmente fuori dall'ordinario che però è entrato nella vita, nella vita di persone ordinarie, quindi tu ti dici sempre, può capitare anche a noi, come sto passeggiando a Nizza, arriva quello che
con la macchina sbanda
e tira sotto me mio figlio. Allora, questo libro è frutto di tutto 10 mesi in cui Carrère, per conto di una testata giornalistica francese, si è preso su tutti i giorni per 10 mesi, lo ripeto perché è stato un lavorone, si è presentato alle udienze del processo la strage del Bataclan. Ricordiamoci, 150 morti, 350 feriti, di cui 99 molto gravi. Hanno preso un solo terrorista, sì, più tutti i complici.
Okay.
Quindi questo tutto quello che lui ha scritto e che è uscito nelle testate francesi veniva tradotto e portato in Italia da Robinson.
Okay.
E lui alla fine, a fine processo, ha scritto questo libro che raccoglie i suoi articoli, ma in modo un po' più organico, quindi ne è venuto fuori un libro di cronaca giudiziaria. Non è un romanzo.
No, poi tra l'altro a noi piacciono assai. Il problema è quando il problema è quando sono così vicini a te.
Sì,
i
perché
casi.
Finché vedi un caso di true crime, anche se può capitare anche a te, lo vedi con un distacco differente, perché sembra il male che c'è nelle persone. E qui mi ricollego anche un po' al libro di Nazzi, che ha scritto un libro sul male,
sul male delle
persone. Mi sono persa.
No, allora, io che sono fan di Un giorno in pretura, il true crime e tutto, è vero che cioè, è una sorta di esorcismo, tu lo guardi, è lì impacchettato in un programma televisivo,
sì.
E anche se le persone sono reali, realissime e vere, tutto quanto, secondo me ti aiuta a elaborarlo in una maniera diversa, comunque è lontano da te.
Sì, c'è una specie di distacco,
esatto,
tra quello che è la tua vita ordinaria e quello che è successo a delle povere vittime, magari, certo, di serial killer,
sì,
o
sì,
di
sì,
psicopatici, quello,
però,
che
però esatto, si crea, pur essendoci vicinissimo, si crea una distanza. Questo è molto vicino davvero.
Sì, perché non hanno preso di mira te, tu eri nel posto sbagliato al momento sbagliato. È un po' come quando sono entrati da Charlie Hebdo,
uh-huh,
e li hanno fatti tutti fuori, cioè questi qua sono andati a lavorare e non sono più tornati a casa, ed è una cosa che potrebbe davvero, cioè
il contesto
che cambia la partecipazione probabilmente con cui noi guardiamo queste cose, no?
Sì, sì, caso tosto. Tu sei, adesso è appena uscito questo,
sì,
di libro?
È uscito a febbraio, credo.
Ok, tu sei riuscita a leggere qualcosa?
Io sì, mi manca la fine, quindi non so quanto li hanno condannati, perché nel frattempo non sono andata a googolare, perché mi sto proprio godendo il libro.
Sì. Ok.
È tosto.
Immagino.
Però per me è un libro necessario.
Sì, sì, no, indubbiamente.
Assolutamente necessario, perché ci sono delle riflessioni che si possono fare anche sulla cultura, sulla differenza culturale, molto interessanti in un paese ormai come il nostro.
Ma tu dici
dei jihadisti
e poi delle vittime. Sì, perché poi si
va, c'è anche un problema culturale qua,
per sempre, quasi sempre. E bene, scusate, ma è un argomento molto molto tosto e meriterebbe
per alzare la serotonina di tutti.
Meriterebbe più
serotonina e dopamina,
Ale. No, però adesso poi continuiamo a parlarne, però diamo una botta di vita con un po' di musica. Dancing with my, they're shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my Ed Sheeran con Eyes Closed. Noi siamo nel mezzo del nostro appuntamento del martedì con Elisa Morini, la nostra bookstagrammer del cuore, che oggi però ci ha portato una mazzata che ogni tanto ci vuole.
Sì, bisogna anche pensare un po'.
Sì, sì, ogni tanto ci vuole, per carità, non è che... Cioè, è giusto la lettura come intrattenimento, ok, ma anche ogni tanto...
Suscitare due domande e farci fare un viaggio dentro noi stessi, diciamo, sì, che ogni tanto ci sta.
E soprattutto direi che a volte andare appunto fuori dalla nostra comfort zone, metti che magari questo non è... Metti che questa magari non è una storia che vi ha preso, non è un caso che vi ha toccato troppo da vicino... Oppure sì, avete un po' bypassato, no? Però
dopo questo libro passa questa cosa qua. Passa, perché ci sono le descrizioni delle vittime.
Urca!
È quello.
Come si chiama il libro?
V13.
V13 è di...
Emmanuel Carrer.
Emmanuel Carrer, edito, si dice?
Sì, edito da Adelphi.
Da Adelphi, si trova immagino un po' dappertutto. C'è l'audiolibro per le tue amiche un po' pigre?
Ancora no.
Però ci sarà per
Ci
forza.
Sarà perché ci sono quasi tutti quelli di Carrara in audiolibro.
Bene, bene. Dunque, questo è il nostro consiglio per oggi. Io purtroppo ho già il segnale orario, però se c'è poi qualche passaggio, non lo so, vuoi approfondire?
Sì, sì, dobbiamo anche raccontare come è strutturato questo libro.
Perfetto, allora rimanete con noi che torniamo subito dopo la pubblicità, il segnale orario e un ciccinino di GR, pubblicità e segnale orario qui su Radio Parma. 19.14, martedì 16 maggio, io sono la vostra vitridente di fiducia as per usual qui sulle frequenze di Radio Parma 102.104, ma anche in streaming su radioparma.it, e di là dal vetro in studio c'è la nostra Eli Morini che come tutti i martedì ci porta uno, intanto alza a livello tantissimo culturale
che bello,
del
che
programma bello. E oggi ci ha portato un libro un po' impegnativo, però ci sta anche quello ogni tanto. Sono sempre i libri dell'Eli, appunto li chiamiamo spettinati perché non sono quelli proprio scontati che magari vanno di moda o che vi aspettate, che vi consigliamo, quindi anche questo effettivamente è un po' una mazzata.
Ma un po' sì,
è un po' una mazzatina, però un po' mettiamola da questo punto di vista, ci piacciono le cronache giudiziarie.
Sì,
siamo magari, almeno io mi sento, poi non è vero, però mi sento un po' ferrata nelle cronache giudiziarie.
Ma questo ti potrebbe piacere.
No, ma infatti ti chiedevo dell'audiolibro per quello, perché mi incuriosisce. E l'episodio a cui fa riferimento è molto, molto tragico, ovvero gli attentati del 13 novembre 2015, compreso appunto il Bataclan, il locale dove si trovavano tutti questi ragazzi per un concerto insieme ad altri posti di Parigi. E dovevamo, cioè siamo rimasti che Leni adesso ci spiega un pochino come è strutturato il libro.
Sì, il libro è diviso in tre parti. Mm-hmm. Allora, riprendo per chi non c'era.
Sì, 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 brava.
Carrer è stato quasi 10 mesi nell'aula di giustizia a Parigi, dove si svolgeva il processo contro gli attentatori di tutti questi casini del 13 novembre, mm-hmm, nei vari luoghi. Quindi lui si è messo lì per una testata giornalistica, ha fatto degli articoli che in Italia sono usciti tradotti su Robinson, uh-huh, e poi ci ha fatto questo libro che non è un romanzo, è un libro di cronaca giudiziaria. Ovviamente l'ha scritto a suo modo. Quindi io ho apprezzato molto che manca il lirismo, manca la considerazione personale, ma non manca l'empatia, sia per le vittime che per i colpevoli. Uh-huh. Che non vuol dire giustificare i colpevoli,
no, certo,
ma racconta le sue vite, l'integralismo, l'adesione all'integralismo jihadista,
sì, sì, sì,
e come sono arrivati fino lì. Il libro è diviso in tre parti, la prima è quella delle vittime, la seconda sui colpevoli e la terza sulla corte,
okay,
perché i grandi attori di questa scena sono le vittime, quindi non tanto i morti quanto i sopravvissuti e le parti civili, cioè le famiglie e tutti quelli che si sono costituiti parte civile perché hanno perso qualcuno, e i colpevoli,
uh-huh,
e poi la corte, perché ci si domanda come può un avvocato di fronte a un caso del genere decidere di difendere queste persone. Ci sono degli interventi di avvocati molto interessanti, perché qua non si tratta di verificare i fatti, che cosa è accaduto, perché lo sappiamo.
Sì, immagino ci
atti,
siano diverse prove.
Ma lui
prove,
racconta come è stata portata avanti la macchina giudiziaria. Tra l'altro, alcuni numeri, 14 accusati, di cui solo uno sopravvissuto, che è quello a cui si è inceppata, non sanno ancora se si è inceppata la cintura esplosiva o se all'ultimo momento non si è lasciato esplodere. Mm-hmm. Più i complici, 350 avvocati, 1800 parti civili, 500 faldoni di carte processuali, la cui altezza in pilate supera i 50 metri.
Dieci
mesi di processo. Allora, la prima parte è quella più forte, la parte delle vittime, perché racconta attraverso anche la testimonianza di persone che hanno raccontato durante il processo, in sessioni più o meno lunghe, che cosa hanno provato in quel momento. Il fatto di calpestare della gente, il fatto di essere calpestati. No, sono pagine forti, il fatto di girarsi e vedere una persona che aveva la faccia tranciata dai colpi di Kalashnikov. E il pavimento che era tutto appiccicoso e molle dovuto al sangue. E a un certo punto è salito sul palco uno di questi jihadisti e si è fatto esplodere, per cui una persona ha detto c'erano coriandoli di carne di budella che ci correvano addosso, cioè ci venivano addosso. Il tenore è questo. Della parte delle vittime.
Forse dovevamo fare il trigger warning prima di iniziare.
Sì, dovevo edulcorare forse.
No, dovevamo fare, amici in ascolto, trigger warning. Parleremo di... No, cerco di come si dice, sdrammatizzare, però... è successo veramente.
Non tutte le testimonianze sono così, però lui, essendo anche giornalista, ha riportato queste cose perché per farci entrare meglio nell'empatia con quello che hanno subito queste vittime.
Certo.
Persone che sono state salvate da altri, che nel momento in cui potevano scappare sono rimaste lì, perché magari una ragazza aveva paura, l'hanno riparata col proprio corpo. Gente che si è data una mano per uscire tutti insieme. C'è stato un poliziotto eroe che era di pattuglia con un altro, avendo visto il casino, è entrato prima ancora, ha chiesto i soccorsi, ma è entrato prima ancora di avere le pattuglie per entrare e ha fatto fuori alcuni dei terroristi.
Sì, sì.
Quindi
salvando delle
grandissimo
persone,
eroe.
Certo.
Poi è arrivata la polizia. Ci sono testimonianze di quando la polizia porta fuori i sopravvissuti e gli dice: mettetevi le mani davanti, per non far vedere che cosa era successo, cioè anche se l'avevano subito e se ne erano accorti, per evitare panico, mettetevi le mani davanti agli occhi, cioè vi guidiamo noi fuori, non guardate che cosa c'è.
Ma immagino, tra l'altro, forse i poliziotti stessi possono costituirsi parte civile in un caso del genere?
Non lo so, so che hanno testimoniato, perché ovviamente
forse no,
poi
forse
hanno testimoniato anche quelli dei servizi segreti interni e dei servizi segreti esterni, perché comunque c'è questo problema grosso del fondamentalismo islamico, l'integralismo islamico. Non siamo qua a giudicare la religione,
no,
ma siamo qua a giudicare il jihadismo,
ma il fondamentalismo,
la lotta armata.
Esatto, e la radicalizzazione di qualsiasi religione non è una buona
idea. Assolutamente, e di come questo fenomeno ci sia soprattutto in Francia. Quindi c'è anche un po' di escursus su quella che è stato il colonialismo francese,
sì.
Quello che la Francia ha fatto insieme alla NATO e a tutti quei paesi, soprattutto in Siria. Questi erano ragazzi francesi e belgi nati qua, di seconda generazione, nati qua nel senso in Europa,
sì, sì.
Di seconda generazione, che a un certo punto sono impazziti, sono tante domande ci si pone, perché non dà delle risposte, ci aiuta a farci delle domande. Sono partiti per la Siria per entrare nei corpi armati jihadisti, hanno avuto tutta questa formazione, questo lavaggio del cervello, con lo scopo assolutamente di tornare in patria e uccidere delle persone.
Perché è facile, amici e amiche, giudicare sempre, cioè quando succede una tragedia del genere è facile, cioè il nostro primo istinto è quello di dire: ok, questo è il giusto, questo è lo sbagliato, qui sta il bene, qui sta il male, bianco, nero, ma non è mai così. E questi episodi, questi libri, queste situazioni, cioè queste tragedie che accadono, secondo me, se possono servire a qualcosa, e non è per... cioè ovvio che sarebbe stato meglio di no, però se possono servire a qualcosa, a farci riflettere su questo, che non c'è mai una divisione netta su quello che è giusto, quello che è sbagliato, perché comunque se ci sono delle persone che sono addirittura arrivate a fare quella roba lì, di prendere, andare, radicalizzarsi, tornare e uccidere, non dico che non è una giustificazione, che un motivo ci sarà, ed è forse quella la parte interessante.
Su cui bisognerebbe lavorare.
Esatto. Darin con Superstar dopo la pubblicità, il nostro secondo throwback di oggi. Questa, vabbè, throwback molto recente, questa è del 2022. Con me c'è la nostra Eli, a.k.a. La Spettinata. Non lo so, facciamo tutti i suoni possibili.
Voglio la marcia dell'impero.
Com'è che fa?
L'avevo usata come suoneria quando mi chiamava mia mamma.
Che salutiamo, signora.
Che salutiamo la Cristina.
Cristina, ciao, buonasera. Sempre molto lieta la chiamata delle madri sul telefono. Anch'io
avevo una marcia imperiale.
Sì,
però
sì.
Meno male che la mamma mi chiama.
E infatti,
quando non mi chiama, la chiamo io e gli dico: non t'ho sentito.
Invece mia madre di solito è pronto? Vale? Sì.
Sì. Vale, sì.
Dimmi. No, allora ti volevo dire una cosa. Sì. Vabbè, adesso un attimo, mi sono scordata. Chiamami dopo. Ma no, aspetta che me lo ricordo, no? E quindi poi a me parte l'embolo,
certo.
Diventa tutto un simpatico avanti e indietro.
Un simpatico teatrino.
Sì.
Di cui conosciamo sempre la conclusione. È così.
Meno male che c'è la terapia che ci ha insegnato a mettere i paletti e a rimanere un po' più equilibrate, io parlo di me perlomeno, un po' più equilibrate nei rapporti con i nostri familiari. E vabbè, oggi Lili ci ha portato un libro che ci ha dato un po' una mazzata, però secondo me è molto bello. Io ero andata subito a cercare sul mio fedelissimo Audible, ma di Carrère effettivamente c'è solo quello, adesso te lo ridico perché l'ho cercato poco fa, quello con il Limonov.
Sì, che è il primissimo che ho letto di Carrère, su sto tipo miliardario russo. Lui
sì, è un tipo
libro
strano.
Sì,
però
è molto interessante come libro, anche se non si conosce chi è Limonov.
Esatto, sembrerebbe questo tra delinquenza e poesia, ha conosciuto casermoni ucraini, jet set di Manhattan,
sì,
ha attraversato i gelidi Balcani, le peggiori prigioni russe. Ma è una persona vera.
Sì, assolutamente.
Fino a diventare capo venerato di un partito nazional bolscevico in pieno post-comunismo.
Sì.
Il travolgente racconto della vita oltraggiosa di un uomo inquietante e commovente.
Sì, allora diciamo che Carrère scrive dei libri poderosi. Nel senso che non sono scontati, non sono i soliti romanzetti. Lui, ricordiamoci, è anche un giornalista, è un regista, uno sceneggiatore. Quindi sicuramente quando scrive sa anche come tenere l'attenzione.
È un giornalista come anche chi?
Nazzi. Come Stefano Nazzi.
No, di la frase.
Faccio il giornalista da tanti anni.
Per chi...
Io sono Stefano Nazzi e
faccio il giornalista da tanti anni. Per chi è amante di indagini come noi, io ahimè l'ho conosciuto così, poi poveretto effettivamente fa il giornalista da tanti anni,
sì,
però è arrivato secondo me al successo mainstream grazie a... non sarà un caso che il suo libro è uscito qualche settimana, cioè qualche mese dopo che il suo podcast è il numero uno in tutte le classifiche.
Cavolo.
Non è un caso, no?
L'avrà chiamato Mondadori.
Gli avrete detto: senti tu,
facciamo di... Tra l'altro, da quello che ho capito, i casi che ci sono lì, alcuni andranno anche sul podcast.
Oppa la 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 la, lì nel libro di Stefano Nazzi. Indovinate un po' quando verrà a presentarlo il 26 maggio qui a Parma. Chi lo presenterà?
Rullo di tamburi.
Lili! E io a che ora era, scusami?
Alle 6.
Allora io devo registrare, devo fare qualcosa per esserci.
Io sai che ci ho pensato l'altro giorno, ho detto: ma la Vale, come fa a
esserci? Registro.
Sì.
Amici, dovrete cioè mi sentirete lo stesso, sarò registrato. Potremmo istituire un angolo Royals in ogni puntata di Libri,
sì,
Spettinati.
Mi piace.
Ti piace?
Sì.
Cioè, ovviamente le nostre idee estemporanee.
Beh,
facciamolo!
Da multipotenziali arietine e così.
Dunque,
ci viene un'idea.
Esatto. Chiudiamo il consiglio di oggi dell'Eli. Facci un recap del libro che ci hai portato.
Emmanuel Carrère, V13, ha partecipato al processo contro i jihadisti degli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015, per intenderci quello del Bataclan, e ci riporta tutta la crudezza da parte delle vittime. tutta la ricerca spirituale, se vogliamo, di una cultura, quella jihadista, e anche una parte dedicata ai agli avvocati, per capire come hanno fatto a diciamo difendere il male.
Però tra l'altro quello è un tema, direi, eterno, nel senso che è la prima cosa, penso che sia la prima cosa, non lo so, a me sicuramente è una delle, ogni volta che ascolto un caso nuovo, un procedimento nuovo, una storia nuova di true crime, primo poi ovviamente ci sono gradi e gradi, però la prima domanda è: cazzo, che merda che deve essere fare l'avvocato difensore?
Sì, soprattutto se una cosa cozza contro i tuoi valori, ma c'è sempre il fatto che tu un cliente puoi non prenderlo.
Poi, esatto, quindi meno male che ci sono.
No, certo, perché tutti hanno diritto a una difesa.
No, e soprattutto Eli, quello che abbiamo imparato secondo me negli ultimi anni è che, adesso togliamo ovviamente il caso specifico del libro che hai portato, è che non è poi così detto che vadano in prigione le persone colpevoli.
No, tra l'altro sì, c'è tutto gli errori giudiziari, capito? C'è sempre un,
quindi meno già non è pensa se non ci fossero manco gli avvocati difensori.
Guarda, c'è una risposta molto intelligente. Seppur io come te mi chiedo come faccio un avvocato a difendere, che ne so, un pedofilo, un terrorista, così. E questo avvocato racconta del perché e del per come, dice: il fatto è che voi pensate che se noi difendiamo, lo so che sto dicendo una cosa forte, un pedofilo, voi pensate che noi avvaliamo la pedofilia, ma non è così.
Non è assolutamente
probabilmente
così.
Hanno un distacco valoriale tra persona e professione che non ci è proprio, perché noi non siamo avvocati, con tutto che non tutti gli avvocati sono così o cos'ha, insomma.
E comunque anche se poi vai a sentire... Adesso stavo leggendo questo libro sulla vicenda giudiziaria di Sara Scazzi, più che altro di Sabrina
Misseri,
la mamma, il babbo e
mamma
tutti quanti.
Anche quel caso lì.
Esatto. E quello che si capisce sempre da quando si parla delle tattiche, le strategie degli avvocati della difesa, in molti casi non è dimostrare l'innocenza.
No.
La stragrande maggioranza dei casi è accertarsi che per legge venga data la giusta sentenza, vengano date le giuste attenuanti. E ripeto, adesso noi, ovvio che nessuno di noi domani va e, capito,
no, chiaro,
fa la roba brutta, però ci sono troppe sfumature per dire no, come dicevo prima, questo è giusto, questo è sbagliato. Ecco,
anche perché ci sono gli errori giudiziari.
Appunto,
ci sono delle volte che tu sei nel posto sbagliato,
nel
momento
sbagliato,
e ti fanno passare anche dei brutti anni.
Capito.
E quindi
magari
sei ritenuto colpevole, e meno male che ci sono gli avvocati che magari sanno fare il loro lavoro.
È sacrosanto, magari, esatto, che non è detto, è sacrosanto proprio per avere una tutela in una situazione che c'è, in cui mi fa ridere perché mi ricorda la Manu che dice sempre: abbiate sempre un alibi, comunque qualcosa.
Lo stavo dicendo io, a forza di ascoltare Nazzi e di leggere questi libri, mi dico sempre: se succede qualcosa,
esatto.
Che ne so, al mio ex marito, io devo sempre avere un alibi, perché sono la prima a cui vengono a chiedere.
Bravissima. Anche quindi... voi da casa ricordatevi, e lo diciamo sempre anche a Salutava Sempre, siate certi e certi di avere sempre un alibi, grazie. Ce lo dico per voi, tipo, andate a fare la spesa,
certo,
tenete gli scontrini, andate
dalla
lavanderia,
fatevi vedere da quella dei punti di fragola dell'Esselunga.
Esatto,
che si ricordino di voi. Perché io mi sono fatti i capelli blu? Perché così sapevano. Avete visto uno con i capelli blu? Sì, no, non ha ucciso
sei
lei perché era qua.
Sei riconoscibile, esatto, brava, sei riconoscibile. Come siamo all'aiuto? Come siamo arrivate a questa cosa?
Ma perché
qua
siamo esaurite.
Brava, esatto. Ah, sì, ok, libro, caso giudiziario, bellissimo, pesante, bello però.
Doloroso ma necessario, ci impone di fare dei paralleli culturali, di indagare culturalmente, senza giudizio, È molto bravo lui, perché non sta dando un giudizio.
Bisogna essere informati.
Purché io non capisca l'integralismo religioso.
Di
è una
nessun
cosa
tipo.
Di nessun tipo. C'è una roba che proprio...
Nemmeno io.
Mi fa livello primitivo.
Fa partire proprio la...
No, mi fa una persona integralista religiosa, per me a livello primitivo. Però è troppo riduttiva questa cosa.
Temo
cioè,
di sì.
Perché io ragiono con la pancia.
Temo di sì, perché...
E invece ci sono tante questioni da guardare, per cui un francese di seconda generazione,
certo,
decide di andare in Siria a combattere con i jihadisti.
Ma guarda, adesso ovviamente la dirò male perché non mi ricordo né i nomi né le date, però stavo ascoltando questo podcast inglese della BBC che intervista... ti ricordi quel caso di quelle ragazzine sempre di seconda generazione che però si erano andate a unire all'ISIS?
Sì.
Te lo ricordi?
Sì,
nel caso politico,
sì,
no? E poi si era tutto esaurito in una... No, non è una bolla di sapone, però queste sono tornate, state comunque accusate,
sì,
eccetera, e hanno cercato pian piano di reintegrarsi. E questo giornalista le è andato a intervistare. Allora, innanzitutto erano delle ragazzine. E quando tu cerchi di capire cosa le ha spinte, erano delle ragazzine che pensavano che fosse una giusta causa. Cioè ti lascia questo amaro in bocca che dici porca Giuditta, come...
Cioè puzzi ancora di latte e pensi di abbracciare una cosa che poi è una cosa più grossa di loro, se
enorme,
ne rendo conto quanto sono là. Perché qui ci sono anche le testimonianze di tanti genitori arabi integrati che si considerano francesi, cui figli a un certo punto hanno fatto su, preso baracca e burattini, sono andati là, poi hanno fatto di ogni per tornare, perché quando erano là in Siria dicevano non è come ce l'aspettavamo.
Guarda che
però
infatti...
io di contro dico l'informazione però c'è, ma io sono respingente alla religione, per cui con me questa cosa non attacca, e lo
chiaro,
sono sempre stata.
Idem, però non è diverso da quando dici penso di andare, che ne so, a vivere in una fattoria e coltivare i miei pomodori insieme a delle altre persone simpatiche e poi ti trovi in una setta. Non credo
certo
sia molto diverso.
No, no,
il procedimento.
Assolutamente no.
E credo che dipenda...
Alla base c'è una mancanza.
Brava. Credo che dipenda dalla condizione in cui ti trovi nel momento in cui ti reclutano.
Assolutamente.
Se sei una ragazzina appunto magari musulmana di seconda generazione, nel caso di quelle ragazze,
sì,
là, l'impressione poi che ho avuto io, quello che dicevano loro, è che comunque anche lì dove erano non si sentivano integrate,
certo,
come io penso questi ragazzi,
chiaro,
belga o francesi,
chiaro,
che pur essendo seconda generazione nati lì c'è comunque un'enorme divisione,
divario,
no, eccetera.
C'è una serie interessante su Netflix che io ho visto 3-4 anni fa, però secondo me c'è ancora, che non mi ricordo il titolo, forse Luca se ci ascolta lui può farcela,
esatto,
che parlava di questi ragazzi di seconda generazione svedesi, perché anche in Svezia c'è molto questo fenomeno,
problema,
come
sì,
in Francia, che si sono presi su con le famiglie, sono andati giù a fare i jihadisti, eccetera, eccetera, e poi facevano di ogni, con la moglie di uno di questi che aveva un cellulare, cercava di incastrare il marito e i suoi amici perché erano dei terroristi.
Ok, okay.
E ne succede di ogni, io me la sono guardata con l'ansia, perché
ti credo,
io poi non avallando queste cose qui, cioè per me è proprio una roba astrusa.
Lo so, è molto
quindi
difficile da capire.
Quindi facevo fatica anche a guardare questa serie, seppure molto interessante, e ho ritrovato certe dinamiche in questo libro.
Mm-mm.
Perché poi il fenomeno è quello,
sì,
quindi...
Sì, sì, sì. Bene, V13 per Adelphi, disponibile immagino in tutte le librerie,
sì,
e speriamo presto anche in audiolibro. Ma dico io questo per me. Torniamo subito da Sparks and C. Brown, Chris Brown, che noi non condoniamo per i suoi crimini.
No, brutto, cattivo.
Ma di cui apprezziamo profondamente le qualità musicali.
Io manco quello. Per me è un no.
Per lei è un no su tutti i fronti. Io devo ammettere che quest'anno Air del 2008 con Jordan Sparks, ma anche tante altre cose, un pochino mi piacciono. Devo fare questa confessione. Senti, il mondo nel frattempo
è andato avanti.
No, non sono andata avanti. Cioè ero in un momento di gioia, mi stavo godendo la canzone. Apro Instagram, Cesena, una bambina e sua madre,
sì,
sono state tratte in salvo dai residenti a nuoto dopo l'esondazione,
sì,
del fiume Savio.
Sì, infatti volevo leggere una cosa che ho visto da un mio contatto Instagram per abbassare le vibrazioni se si erano appena alzate con la musica. Faenza il sindaco ha detto di salire subito al piano più alto del vostro edificio.
Oh signore, Faenza.
E non mettetevi in strada per nessuna ragione. Allerta generale per tutta la città. Condividi questa informazione, numeri di emergenza per l'intervento e il salvataggio. e ho visto le foto del mio contatto che ci sono le piante sott'acqua. Da lì non lo vedi, ma
sì, no, qualcosina vedo.
E dice: la situazione del Lamone a Faenza è questa, un'ora fa, e tra un'ora dovrebbe arrivare anche la piena del fiume Sennio. Il marito è ancora al lavoro e non sono tranquilla.
Io a volte vi confesso che non è facile anche fare dell'intrattenimento simpatico e leggero.
No. Soprattutto quando io arrivo con le mie notizie,
no,
i miei libri.
No, mica tu sei il problema, ma va, è che ho davvero, cioè, purtroppo io credo molto nel avere anche il comic relief nella vita, cioè non è che deve essere,
certo,
uno deve vivere sempre, no, con le cose pesanti, quindi
ci mancherebbe.
Però tipo adesso io sono un po' in difficoltà perché questa scena qua della mamma con la bambina e i soccorritori, sì, mi ha un po'...
Perché non gli puoi neanche dire, lo sai che c'è la piena, sta in casa, non
ma,
sappiamo
ma
perché
non
era
sai,
fuori, perché motivo c'era, perché tutti che criticano, no, sempre perché mi aspetto i leoni da tastiera. In realtà tu non sai come
ma
bene che l'abbiano
la
salvata.
Sua, esatto, la sua situazione, poverina, da dove veniva, cosa stava facendo. Che gioia! Ah, ecco, vabbè, ho capito poi perché la gente si fissa con la famiglia reale, almeno ho capito, ti occupi di,
sì,
cose.
Sì, è un momento di evasione.
Brava.
Cosa ci dicono oggi?
Allora, volevo capire questa faccenda di William e Kate che sfrattano il principe Andrea, che mi fa, già
no,
il titolo mi fa super ridere.
Non è vero.
Non è vero? Sfratta.
Allora, loro non hanno potere di sfrattare. Carlo, mentre
vabbè,
sta
ovvio,
ristrutturando tutto, comprese le spese, perché è uno molto economo e sappiamo che poi va a influire sui
sul
bilancio dello Stato e le paga la popolazione. Quindi lui è molto economo, anche molte cose della Coronation, lui ha usato roba che già c'era.
Bravo,
senza
Carlo,
fare cambiamenti.
Bravo Carlo.
La corona non l'ha fatta smontare, rifare, eccetera, perché costava troppi soldi.
Infatti
farla.
C'è la scena che gliela mettono e non calza subito.
Sì, beh, gliel'avranno provata prima, però nell'emozione. In ogni caso non l'hanno smontata, pulita e fatto tutto quello che di solito dovrebbero fare, rimontato.
Andava bene così,
diamanti.
Andava
bene
così.
È uno molto economo e in questo vige anche la ristrutturazione di quelli che sono i ruoli dei royal, quindi i working royal, quelli che lavorano,
certo,
per nome del re negli eventi pubblici e rappresentano il re, hanno dei privilegi che chi non è working royal non ce li ha. Andrea non è un working royal, con quello che ha fatto va ancora bene se lo salutano,
esatto,
e se lo chiamano a
alle
Natale
feste di compleanno,
in famiglia,
sì.
E deve aveva già lasciato gli appartamenti, penso che aveva Buckingham Palace o un attico che aveva, ma insomma non è che lo butta sotto un ponte, ma non,
no,
sono stati William e Kate.
Chiaro che no, però fa ridere, cioè allora,
sì,
il principe Andrea,
scusa, l'informazione italiana apposta polarizza verso un certo modo, ecco.
Chiaro, però devo dire che se questo penalizza Andrea della famiglia, esatto, però praticamente la storia è che dopo lo scandalo Epstein e i successivi guai giudiziari è rimasto poco o nulla della sua vita da royal. Il quarto genito della regina è fermamente deciso a non lasciare scivolare dalle mani quel poco che è riuscito a conservare.
Come l'hanno chiamato, il quarto genito?
Sì.
È il terzo genito.
Ta-ta-da-da!
Ecco.
Attenzione, attenzione.
È Edward il quarto. Il duca di Edimburgo e conte di Wessex.
Ecco, pronto. E una cosa su tutte, il Royal Lodge.
Sì, quello, Royal
di
Lodge,
Windsor.
Gliel'hanno tolto.
La proprietà dove vive da oltre 20 anni, custode la sua vita felice con le figlie Beatrice e Eugenie.
Che ognuna abita a casa sua.
Sì.
Tra l'altro.
A chi
l'ha scritto questo? Cioè,
niente,
sono tutte sposate
niente,
con dei figli.
Però Sara Ferguson, che è l'ex moglie, risiede ancora
stanno
lì.
Stanno insieme.
Cioè, sono divorziati ma stanno insieme?
Sono ritornati insieme, non in modo ufficiale, ma vivono insieme.
Ah.
Lei ha i royal matrimoni, cioè,
sì, sì,
non
sì,
ha la coronation perché non fa parte della famiglia.
Ma insomma, praticamente... stando a quanto riporta il ben informato Daily Mail, Carlo III avrebbe chiesto al fratello di liberare la residenza,
sì,
una proprietà di 90 acri dal valore di 30 milioni di sterline, ma Andrea, che ha firmato un contratto di affitto nel 2003 dopo la morte della regina madre che qui visse fino al 2002, non avrebbe nessuna intenzione di traslocare, anzi intende rispettare quanto stabilito il più a lungo possibile, altri 75 anni di locazione.
Che, insomma, ma se il tuo re ti dice che devi, lo molli, anche perché gli dà degli altri appartamenti.
È brava. Si sente giù, sempre una fonte al Mail on Sunday, che Andrea si sente giù e rifiuta di muoversi.
Si dovrebbe sentir giù per dell'altro.
Infatti.
Per dell'altra vergogna. Comunque, detto il mandrillone, Andrea.
Guarda, mi vengono i brividi, mi viene un brivido freddo lungo la schiena solo a pensarci, sì, a lui in quelle, sì, vesti. Però... sei anche troppa bontà dalla parte del fratello, della famiglia, di tutti quanti nei suoi confronti, io credo.
Poi in ogni generazione ce n'è uno che butta male, come dice mia nonna.
Butta male.
Si vede che...
Dunque, amici, noi finiamo qui oggi, però la terrei la...
Sì, mi piace molto, sai che io...
L'aggiornamento Royals...
Sì, io mi fomento, vedi, poi scovo gli errori.
Si arrabbia Leli. Dunque, io vi do appuntamento a che giorno è oggi? Martedì, fra un'ora, su Instagram, che c'è la puntata dell'Extra Disagio con Luca Semeraro, la diretta Instagram stasera, giusto perché c'è stata la festa della mamma domenica. Parliamo di Gypsy Rose e di Blanchard,
che è quello che ho visto su Instagram.
Sì,
ok,
sì,
che
sì,
non so chi sia, no?
È una storia molto pesa di sulla sindrome di Munchausen, per non quella diretta, come si chiama, by proxy, cioè praticamente ce l'aveva sua mamma,
ok,
che teneva sta bambina da quando è nata, come se,
sì,
avesse mille malattie che non aveva. E quindi, giustamente, no spoiler perché è una storia che sanno tutti, ci sono mille documentari, la figlia poi ammazza la madre. Quindi direi,
strano,
che in sintonia con la festa della mamma, ci sembrava giusto.
E la tempistica è quella giusta.
Come a San Valentino abbiamo fatto una coppia che lei ammazza lui, a festa
quando
della mamma.
Quando volete fare una puntata sulle bestie di Satana, lo sai che io sono testimone diretta.
Sì! È vero. Allora, devi dirmi tu, perché è un calendario fittissimo.
Allora, dopo il 13 giugno sono libera.
Ok, andate a seguire Leli su Instagram, la spettinata, e tutti i suoi impegni, poi vi darà i calendari lì su Instagram.
Sì.
Ci vediamo fra appunto un'oretta noi su Instagram. A domani con Mani di Protagonismo alle 18. Fino alle 20 ci sarà Lia Begani per la parentesi sui canetti di Compagnia di Branco. Basta.
Bene.
Fate,
ciao.
Ciao. Addio. Fate in bravi, ma non troppo. Ciao.
Ciao.